minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, che avrà luogo domenica prossima, 13 ottobre. Poi ci occuperemo della MELA, dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed infine andremo al Bambino Gesù per un convegno dedicato alla sicurezza dei bambini e degli adolescenti. Prima, come sempre, una piccola buona notizia. A Palermo si adottano le aiuole. Succede in via Restivo, all'altezza del civico 34. Gli esercenti della zona hanno adottato l'aiuola alberata che separa la strada dal marciapiede, l'hanno ripulita dalle cartacce e dalla spazzatura e hanno affisso cartelli per chi pensa di lasciare a terra le deiezioni canine. Viene curata quotidianamente. L'obiettivo è creare un luogo di ritrovo dove regni il sentimento dello stare insieme. Si spera che iniziative simili possano nascere anche in altre zone della città e, perché no, anche in altre città d'Italia. Domenica prossima ricorre la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down. Nelle piazze italiane i volontari delle associazioni che aderiscono al Core Down Onlus distribuiranno tavolette di cioccolato in cambio di un contributo per promuovere e sostenere i diritti delle persone con sindrome di Down. Ne parliamo con Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone Down. Anna, benvenuta.
Grazie.
Allora Anna, una tavoletta di cioccolato particolare questa che troveremo domenica nelle piazze italiane?
Sì, infatti voglio dire, intanto ha una forma particolare, la tavoletta è a forma di busta e questo non è un caso, è stata una scelta meditata, perché quello che noi vogliamo è lanciare dei messaggi e quindi utilizzare la cioccolata, una cioccolata che non poteva essere più buona di così, perché è buona, perché è di cacao ecosolidale e poi perché porta avanti con la raccolta dei fondi i progetti delle associazioni. Dicevo, è un messaggio, perché dentro le tavolette ci saranno anche concretamente dei messaggi, delle frasi che possano aiutare le persone a conoscere meglio il mondo e la realtà delle persone con sindrome Down e delle associazioni. E poi perché in questo momento è fondamentale un sostegno ai progetti proprio per la situazione di crisi, anche di minore investimento sui servizi pubblici a cui purtroppo assistiamo.
Quali progetti esattamente?
Ovviamente le realtà sono abbastanza diffuse e le emergenze possono essere diverse da territorio a territorio, però quello su cui tutti in questo momento si sta puntando molto sono i servizi di consulenza alle famiglie e la promozione dell'autonomia delle persone con sindrome di Down, che è prima di tutto autonomia nella vita quotidiana, ma poi anche cominciare a pensare a un futuro, a una vita fuori casa senza le famiglie, perché questo è il dato nuovo degli ultimi anni, appunto l'aumento dell'età e quindi anche l'aumento delle esigenze rispetto ai temi dell'età adulta, dove si andrà a vivere, e ovviamente più saremo in grado di aiutare le persone a diventare autonome, più questo sarà facile, diciamo facile, sarà più facile creare soluzioni abitative adeguate e anche con dei costi più contenuti per il futuro di queste persone. E poi chiaramente i fondi vengono raccolti anche per supportare tutto quello che riguarda il dopo la scuola, cioè le esperienze di formazione, di inserimento al lavoro o di occupazione per tutte le persone che stanno diventando grandi.
Anna, la Giornata Nazionale vuole promuovere la cultura della diversità, ma soprattutto promuovere il concetto dell'unicità di ogni persona, perché le persone con sindrome di Down non sono tutte uguali.
Assolutamente no. Noi diciamo sempre che c'era uno slogan degli anni 80 che si adatta sempre di più la nostra società, tutti uguali, tutti diversi, cioè tutti uguali nel senso che tutti abbiamo bisogno di servizi e tutti abbiamo bisogni di vita quotidiana, ma tutti noi siamo diversi e tutte le persone con sindrome Down sono diverse. Infatti credo che una delle cose belle di stare sulle piazze è che nelle piazze si incontreranno anche loro, che saranno i protagonisti insieme alle famiglie e ai volontari di questa giornata, e quindi sarà l'occasione per conoscere Jacopo, Serena, Giulia, Giovanni e scoprire anche le loro differenze di carattere, di abilità, perché ci sono ragazzi che hanno maggiori, diciamo, capacità, ragazzi che hanno situazioni maggiormente compromesse, con più difficoltà, e insieme a tutti loro saremo in piazza domenica, in molte città già da sabato, per farsi conoscere e per, come dire, promuovere una collaborazione che potrà essere un momento di incontro, l'acquisto di una tavoletta di cioccolata, ma per chi vuole impegnarsi di più anche l'avvicinamento a esperienze di volontariato o un accompagnamento, diciamo, più a lungo nel tempo all'attività delle associazioni.
Il lavoro svolto dalle associazioni che si occupano di sindrome di Down registrano ormai, con il passare del tempo, sono anni, la consapevolezza della gente che queste persone non sono persone malate, ma che si comportano solo in modo diverso?
Allora, la sindrome di Down, come sappiamo, non è una malattia, ma una condizione genetica che determina una disabilità intellettiva che può essere più o meno grave e uno sviluppo che magari è un po' più lento rispetto a quello di un bambino normale. Quindi diciamo che sono persone che hanno dei bisogni specifici, soprattutto nei primi anni della vita hanno dei bisogni, diciamo, di salute e di riabilitazione e comunque un po' per tutta la vita dei bisogni educativi speciali. Questa è la realtà delle persone, cioè sono comunque persone che hanno bisogno di un aiuto in più.
Ecco, ma la gente come si approccia la gente oggi a questo tipo di persone?
Ma io credo che ci sia una grande differenziazione, perché anche la gente cosiddetta è tutta diversa. La nostra esperienza è che laddove le associazioni sono presenti da più anni e dove soprattutto le persone con sindrome Down sono più presenti nelle strade, perché magari appunto grazie ai progetti di autonomia cominciano a girare da soli, sono più presenti nei luoghi di divertimento, esiste ormai un atteggiamento più di conoscenza, più di incontro con le persone.
Ecco, questo volevo dire.
Sì, questo è fondamentale, perché poi diciamo che l'immagine delle persone con sindrome Down soprattutto la cambiano le persone con sindrome Down stesse, cioè quando loro entrano in un negozio e chiedono direttamente il loro pezzo di pizza, il guardarsi negli occhi col negoziante cambia un pochino l'immagine del negoziante. In quelle situazioni in cui invece loro sono ancora molto, diciamo, nelle case o girano soltanto accompagnati, l'immaginario ancora stenta a cambiare. Vedo che ci sia ancora tante cose da fare, anche perché appunto prevale invece ancora in molti territori l'idea di persone molto dipendenti, e dobbiamo anche con questa giornata dire che se gli diamo spazio, se accettiamo l'incontro, le cose possono cambiare.
Allora l'appuntamento è nelle piazze italiane domenica 13, una tavoletta messaggio del Core Down per sostenere i diritti delle persone con sindrome di Down.
Se volete scoprire le piazze, gli eventi nella vostra città o nella città più vicina a voi, sul sito www.coredown.it troverete tutte le informazioni sulla giornata nazionale.
Grazie ad Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per domenica.
Grazie a voi, ci vediamo domenica in piazza.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Sabato e domenica torna nelle piazze italiane la mela di AISM, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica su questa patologia. Ne parliamo con Claudio Conforti della sezione AISM di Roma. Claudio, benvenuto.
Buongiorno.
Allora Claudio, prima di parlare dell'iniziativa, ci puoi dire qual è la situazione sclerosi multipla in Italia? Quante persone ne sono colpite?
Le persone sono ogni anno aumentano e siamo arrivati a più di 65.000 persone con sclerosi multipla in Italia, anche perché è una patologia che si manifesta in età giovanile, il massimo fra i 20 e i 30 anni fino ai 40, e adesso stiamo accorgendoci che c'è anche una sclerosi multipla di tipo, diciamo, infantile. Non è molto pronunciata, però la ricerca sta andando avanti pure in questo campo per vedere che cosa si può fare quando viene colpito un preadolescente, insomma. E la ricerca scientifica sta andando avanti. Negli ultimi anni, dopo, diciamo, la scoperta degli effetti dell'interferone, che ormai risale a più di 10 anni fa, molti altri farmaci sono stati messi a punto, prima sperimentati e poi utilizzati, come gli ultimi natalizumab. Insomma, hanno dei nomi un po' complicati, ma le persone con sclerosi multipla li conoscono, che riescono sempre a rallentare gli effetti, a ridurre il numero delle ricadute. E in più c'è anche una ricerca internazionale a cui l'Italia partecipa sulla sclerosi multipla progressiva primaria, che pure fino adesso è stata poco studiata perché non era la forma prevalente. Comunque, diciamo che il tipo di disabilità si è un pochino ridotto, nel senso che con questi farmaci si cerca di ridurre gli effetti, rallentare gli effetti, quindi portare la vita a un tipo di vita più normale. Insomma, la qualità di vita oggi delle persone con sclerosi multipla è senz'altro migliore di quello che poteva essere 15-20 anni fa. Però bisogna continuare a fare ricerca e poi fare assistenza per tutte le persone che hanno dei problemi più grossi, non solo, ma anche di tutte le persone che hanno bisogno di una cosa, diciamo, di mantenimento come la fisioterapia, che è fondamentale, e poi anche di tutta l'assistenza di tipo legale, fiscale, diciamo presenza al lavoro, tenuto conto che molte persone giovani sono colpite, e allora cercare di migliorare le condizioni di lavoro per persone anche all'inizio con poca, ma man mano magari con disabilità crescente, e permettere a loro di avere una prospettiva di lavoro, quindi di formazione della famiglia, di sviluppo della propria vita sempre migliore. Quindi questo è una delle, diciamo, degli scopi. Lo scopo, diciamo, i nostri scopi sono divisi a metà: da una parte devolvere risorse alla ricerca scientifica, perché in Italia purtroppo la mano pubblica non è molto presente, anzi diciamo che è poco presente, quindi lo sforzo dell'associazione copre più del 70% delle spese di ricerca nel campo, e poi l'assistenza, la difesa dei diritti in campo lavorativo, in campo assistenziale, e di lavoro ce n'è parecchio, e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto e della solidarietà del pubblico.
Fai correre con noi la ricerca e le speranze dei giovani allo slogan dell'evento che si svolgerà. In che modo?
Si svolge sulle piazze, diciamo, d'Italia, con sacchetti di mele che noi diamo al pubblico a fronte di un'offerta, un contributo minimo di 8 euro, e poi aperti alle offerte in più, ma soprattutto diamo informazioni, facciamo sapere e capire che cosa fa AISM, che cosa facciamo noi come volontari dell'AISM, perché l'AISM si regge come molte associazioni di volontariato, soprattutto sul volontariato, e quindi tutto quello che si fa, io parlo per la sezione di Roma, quello che si fa è frutto all'80-90% dell'azione dei volontari, sia come diffusione delle informazioni, sia anche come proprio presenza vicino alle persone, e come assistenza, anche come assistenza interpersonale. Il gruppo dei giovani che c'è nella nostra sezione, come in tante altre sezioni, fa dialogo giovani-giovani, giovani con sclerosi multipla, giovani senza sclerosi multipla, che vivano questa, diciamo, questa atmosfera insieme, e non come malati e assistenti dei malati, ma come giovani insieme per crescere insieme e formarsi e cercare di costruirsi un futuro migliore, insomma, nonostante tutto, nonostante la crisi economica, nonostante, ma almeno per quanto riguarda il lavoro, la formazione della famiglia e la difesa dei diritti delle persone che hanno o avranno un domani una disabilità, speriamo sempre piccola, ma comunque potrebbe anche crescere, e quindi c'è bisogno di noi, ci guardiamo intorno, guardiamo le barriere architettoniche, le barriere sociali, purtroppo ancora ci sono, e quindi noi tutti, soprattutto i volontari, sono quelli che si impegnano a fondo in tutti i campi, anche nel campo politico bisogna dire, quindi la partecipazione alle consulte, ai nostri municipi a Roma o ai comuni, a tutte le attività, proprio per far sentire la presenza delle persone, dei volontari, quindi diciamo della base, si direbbe in senso politico.
Allora, sosteniamo la ricerca sulla sclerosi multipla recandoci nelle principali piazze della nostra città e portando a casa un sacchetto di mele con un contributo di 8 euro. L'elenco delle piazze dove si possono trovare le mele di AISM, Claudio?
Per quanto ci riguarda sta sul nostro sito di Roma, ma in generale sul sito www.aism.it, che è il sito dell'AISM nazionale, sono riportate per le varie province, per le varie sezioni, i siti dove le postazioni, noi li chiamiamo i nostri punti di solidarietà, dove noi come volontari siamo presenti con la nostra documentazione e con la nostra presenza e con i sacchetti di mele, ovviamente.
E ricordiamo anche che l'iniziativa può essere sostenuta tramite un SMS di 2 euro al 45593 fino al 20 ottobre, grazie a Claudio Conforti della sezione AISM di Roma. Claudio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo
per
questo lavoro che farete nelle piazze in questo weekend.
Benissimo, buona giornata e grazie di tutto.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Ogni 30 secondi nel mondo un bambino muore a causa di un incidente. È il dato preoccupante emerso nel corso del convegno Un mondo sicuro per i nostri bambini, promosso dal nuovo Istituto per la salute del bambino e dell'adolescente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Esperti da tutto il mondo si sono dati appuntamento alla Pontificia Università Urbaniana per analizzare un fenomeno dalle dimensioni sempre più allarmanti. Ormai, infatti, in tutto il mondo la prima causa di morte dei giovani sotto i 14 anni sono proprio gli incidenti, in particolare quelli stradali. Qual è la situazione in Italia? Luigi Gaetani d'Aragona lo ha chiesto al dottor Antonino Reale, responsabile del reparto di pediatria dell'emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, a seguire il professor Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale romano.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Riguardo gli incidenti, sappiamo che in Italia rappresentano purtroppo la prima causa di morte tra 1 e 14 anni, quindi esclusi i bambini sotto l'anno di vita, che possono avere fatti malformativi, prematurità o quant'altro, dopo l'anno di vita purtroppo superano la percentuale di tumori. Qui è una realtà molto importante in cui gli incidenti stradali una volta rappresentavano la maggioranza, adesso fortunatamente con le normative che vengono utilizzate di prevenzione sono diminuiti, ma permangono molto elevati i numeri di incidenti domestici.
Qual è il tipo di incidente più comune?
La maggior parte di incidenti riguardano la traumatologia, quindi cadute anche talvolta banali o anche cadute più importanti, per esempio i letti a castello per noi rappresentano una fonte frequente di traumi cranici. Fortunatamente, come dicevo, molto spesso si tratta di piccole fratture, contusioni o quant'altro, altre volte purtroppo di traumatologia molto più seria. E detto questo, seguono gli annegamenti, seguono le inalazioni e ingestioni di corpi estranei. Nella realtà italiana, che è un po' differente da quelle di altri paesi, le inalazioni e le ingestioni di corpi estranei rappresentano una percentuale importante.
Ci può citare qualche caso particolare?
Casi particolari ce ne sono tanti naturalmente, sapete abbiamo avuto recentemente due morsi di cane, questo è andato già su tutti i giornali, abbiamo avuto in questi giorni per esempio una bambina di 6 mesi che ha inalato un pezzetto di salsiccia e con conseguenze, speriamo ancora, lo dobbiamo tutto verificare, non gravi, perché ha avuto una sofferenza poi respiratoria e quindi un possibile danno cerebrale.
Qual è il comportamento corretto da seguire in caso di incidenti domestici che coinvolgono bambini?
Ricordo sempre che i primi 15 minuti sono i più importanti, cioè intervenire precocemente negli ambienti adeguati, non aspettare, utilizzare il 118 o comunque degli operatori sanitari, medici, perché spesso i genitori possono fare più danni che altro facendo cose incongrue. Una cosa per tutte, l'ingestione di sostanze caustiche o di veleni, molto spesso tradizionalmente viene fatto vomitare e questo può peggiorare solamente la situazione. Chiamate un centro antiveleni, chiamate il vostro medico curante, portatelo al pronto soccorso, chiamate il 118, ma meglio spesso non fare piuttosto che fare.
E l'iniziativa Un Mondo Sicuro per i Nostri Bambini è stata anche l'occasione per presentare il nuovo Istituto per la Salute del Bambino e dell'Adolescente, creato all'interno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale, ci ha spiegato qual è la missione del nuovo istituto.
Il rispondere al bisogno sanitario è solo una parte della risposta che il Bambino Gesù vuol dare. Il sogno è quello di... non tanto del tipo di domande, selezionare la domanda, ma sostanzialmente restituire alla società un bambino e un adolescente sano, in grado di diventare un uomo sano, qualcuno, qualcosa di importante per se stesso e per chi lo circonda. Per fare questo bisogna attrezzarsi anche quindi a cambiare e a prepararsi per rispondere, proprio per preparare una risposta a queste domande. Così nasce l'Istituto per la Salute del Bambino e dell'Adolescente, ovvero un luogo all'interno del quale si studiano fenomeni di questo genere, lo si fa non solo con i medici ma anche con esperti di altre discipline. Si analizza il fenomeno, il grado di correlazione di questo fenomeno sul numero di determinate patologie, che cosa significano quindi determinati mezzi di comunicazione che effetto hanno sullo stile di vita degli adolescenti e come questo stile di vita poi influenza il loro benessere, il loro malessere fisico. Sono i grandi temi di oggi, sono le grandi patologie crescenti, pensate esclusivamente ai disturbi dell'alimentazione, l'obesità o l'anoressia, la ridotta capacità di dare una risposta di carattere tradizionale sanitario rispetto alla grande possibilità che si ha di prevenire e combattere il fenomeno agendo su quello che è lo stile di vita o i messaggi o l'ambiente all'interno del quale o i social network, i mezzi di comunicazione che oggi impiegano i bambini e gli adolescenti. Sono temi importanti che insomma, richiedono più competenze, più persone intorno, intorno al tavolo. La struttura classica, l'organizzazione classica di carattere sanitario quindi è in grado sostanzialmente di dare solo una parte di risposta a questo bisogno. Il resto della risposta non può che essere fornito da chi studia questi fenomeni e quindi studia le soluzioni per modificare l'ambiente all'interno del quale ci si muove. Quindi sociologi, esperti di comunicazione, economisti, esperti di ambiente. La necessità quindi sostanzialmente di soggetti che siano in grado di valutare lo scenario, il bisogno che nasce dalle modifiche di uno scenario all'interno del quale ci muoviamo e che insieme alla componente tradizionale, quindi ai medici, siano in grado in un certo modo di stabilire delle correlazioni tra il mondo che ci circonda e all'interno del quale ci muoviamo e il sorgere di nuovi bisogni, di nuove patologie.
Erano il dottor Antonino Reale, responsabile del reparto di pediatria dell'emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e il professor Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale romano. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.